Una chiave di lettura.
Eccoci qua ancora, il buongiorno ad Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Torniamo, come annunciato, sul dibattito che riguarda le unioni civili. Il timore che il Movimento 5 Stelle tenda un'imboscata al PD sulle unioni civili spinge in queste ore i Dem a cercare un'intesa nella maggioranza, dato che alcuni senatori di AP hanno mostrato disponibilità a discutere, mentre altri come Nino D'Ascola e Maurizio Sacconi hanno chiesto il ritorno del DDL Cirinna in commissione. A smuovere le acque anche l'affermazione di Berlusconi di lasciare a Forza Italia libertà di coscienza e di non unirsi alla crociata che gli è stata proposta da Lega e FDL, una libertà che per il PD viene ribadita dal ministro per le riforme Maria Elena Boschi. Insomma, in questo clima si registrano anche posizioni piuttosto variegate nel fronte cattolico, in Parlamento e tra i social. Ma per una riflessione, soprattutto da un punto di vista etico, ci colleghiamo con Donaldo Vendemiati, professore universitario di filosofia morale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. Ben trovato, professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, vorrei che lei ci ribadisse cosa vuole tutelare il DDL Cirinna e cosa surrettiziamente intende far passare, verosimilmente a questo punto passerà, secondo lei.
Ma guardi, in base al principio di carità dovremmo cercare di comprendere le ragioni dei nostri interlocutori. Mi pare che dietro il decreto Cirinna come motivazione, diciamo, positiva, se così vogliamo dire, c'è l'esigenza di egalità, no? Di un principio egalitario. Cioè, si dice, se le coppie e le coppie eterosessuali hanno determinati diritti, negare la loro estensione alle coppie omosessuali sarebbe discriminatorio. Ma questo è un punto dal quale essi partono. E accanto a questo c'è una concezione storicizzata del diritto, in forza della quale le istituzioni, in questo caso la famiglia, dovrebbero adattarsi ai mutamenti delle dinamiche sociali, escludendo ogni pretesa di immutabilità, per cui si dice la famiglia sociologicamente è cambiata, è evoluta, non si può più parlare di famiglia singolare, eccetera, quindi le coppie omosessuali devono rientrare in una tipologia nuova, rinnovata di famiglia. Ora, questo in scolastica si direbbe il videtur quod, no? Cioè sembra che le cose siano così. In realtà, ragionando su queste cose, il principio egalitario, per come nella dottrina del diritto è stato concepito, le sue radici risalgono addirittura ad Aristotele, il principio egalitario sostiene che gli uguali, richiede che gli uguali siano trattati in modo uguale e i disuguali in modo disuguale. E equiparare, Don Milani diceva che trattare i disuguali in modo uguale è la forma peggiore di discriminazione, no? Allora, si pone il problema di sapere se al fine di formare una famiglia l'essere dello stesso sesso o l'essere di sesso diverso sia equivalente. Questo è il problema antropologico fondamentale ed è un problema che chiaramente è stato affrontato dalla Costituzione italiana nell'articolo 29, laddove si sostiene che la famiglia è un istituto naturale fondato sul matrimonio. Il decreto Cirinna è consapevole di questo. Infatti c'è un emendamento che è passato in commissione nel quale ci si richiama all'articolo 2 della Costituzione anziché all'articolo 29, cioè si richiede che la famiglia, la coppia omosessuale sia riconosciuta tra le istituzioni sociali, ma non esplicitamente nell'istituto del matrimonio. In realtà questa è chiaramente una finzione, chiaramente una finzione di tipo nominalistico, perché tutti tutta la descrizione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali, delle coppie di persone dello stesso sesso, come si esprime il decreto, ricalca perfettamente la disciplina matrimoniale, al punto che le coppie celebrano la loro unione dinanzi a un rappresentante delle istituzioni con la presenza di testimoni, cioè un ufficiale di stato civile, cioè è esattamente la celebrazione ricalcata sul modello del matrimonio. Addirittura l'articolo 3 che prevede l'estensione degli articoli del codice civile, articoli 143 e 144 del codice civile, che trattano delle disposizioni che vengono lette ai coniugi al momento delle nozze. Manca solo l'articolo 147, che è quello che regola il rapporto con i figli, ma anche questo, insomma, viene rimandato con una delega al governo per riconoscimento di queste adozioni eventuali dei figli di uno dei partner, dei figli adottivi o naturali di uno dei partner della coppia. Quindi è chiaro che al di là della lettera, l'intenzione esplicita, peraltro anche dichiarata in interviste da rappresentanti dell'ala che propone il decreto, come la Cirinnà, come il Scalfarotto, come Paola Concia, dichiarano esplicitamente che si tratta di un escamotage, quello di parlare di unioni civili anziché di matrimoni omosessuali. Quindi si tratta di un vero matrimonio, nonostante i termini che vengono usati.
Don Benemiati, per un cattolico che spazi deve avere la libertà di coscienza in un ambito come questo?
In questo ambito, come in tutti gli ambiti, la libertà di coscienza significa il diritto di avvalersi del giudizio che il soggetto si è formato su una determinata materia. Cioè, ragionando su questa determinata materia ci si forma un giudizio, e questo giudizio è insindacabile, cioè non è che il diritto di avvalermi della mia coscienza mi viene concesso per grazia da un capo partito, da un capo corrente. È un diritto naturale della persona quello di avvalersi della propria coscienza. Avvalersi della propria coscienza però significa, come la Veritatis Splendor di San Giovanni Paolo II afferma chiaramente, consegue questo diritto dal dovere di formare rettamente la propria coscienza. Quindi un cattolico si forma la propria coscienza con la fede e la ragione strettamente unite. La ragione che, considerando la natura umana, considerando la storia, la genealogia della persona umana che è legata nella biologia, non può fare a meno di riconoscere l'istituto della famiglia come un istituto fondamentale per l'esistenza della persona, per l'esistenza della società, e come la genitorialità non possa che essere il frutto dell'incontro fertile tra due persone di sesso diverso, e che questa genealogia non è soltanto biologica, perché nell'uomo non c'è nulla che sia soltanto biologico, l'uomo è persona. Questa genealogia determina chiaramente dei ruoli educativi e parentali, che sono quello materno e quello paterno, che non possono essere sovrapposti e non possono essere sostituiti.
Vorrei anche chiederle dunque, ma già lo ha, diciamo, espresso rispondendo alla prima domanda, quanto insomma di pretestuoso c'è dietro questo DDL?
Sì, il clima pretestuoso mi pare che sia evidente anche dalla fretta, dall'urgenza con la quale si corre, no, all'approvazione di questo provvedimento. Un'urgenza che sinceramente non è giustificata dalla realtà dei fatti. Cioè, penso che ci siano in questo momento nel paese, ma in Europa stessa, delle
altre priorità,
sicuramente prioritari rispetto a questo. E questo mi pare uno degli grossi colpi di coda di questa rivoluzione antropologica nella quale ci troviamo, cioè si sta cercando, perché evidentemente ci sono degli interessi molto forti dietro, si sta cercando di cambiare la natura umana, cioè fa parte del movimento dell'ideologia del gender, un movimento nel quale tutto ciò che è naturale, che è biologico, che è radicato nell'essere della persona umana, viene ritenuto secondario rispetto alla determinazione del puro desiderio. È un soggetto umano costituito dai suoi desideri. E questo mi fa venire alla mente una frase amara di Piero Calamandrei, la cito un po' così a memoria, il quale diceva arriva un momento in cui i dilettanti di filosofia e i dilettanti del diritto cominciano a scambiare i loro desideri per diritti, e questo chiaramente non può che condurre alla distruzione della società.
Un minuto per chiudere: è in programma per il prossimo 30 gennaio un nuovo Family Day. Vorrei chiederle se secondo lei servirà e a cosa.
Ma guardi, in una situazione così drammatica come quella nella quale ci muoviamo, qualunque iniziativa tesa alla difesa dell'essere umano e della famiglia è benvenuta. Penso che dobbiamo mettere in campo ognuno, in base alle proprie forze, alle proprie possibilità, tutte le risorse, per cui risorse che sono di carattere culturale, di carattere politico, di carattere spirituale, nel senso della preghiera, risorse anche di carattere sociale, come può essere quella di una manifestazione. Non mi porrei tanto il problema se porterà i frutti sperati, nel senso di che riuscirà a fermare il decreto oppure no. Questo tutto sommato è secondario, nel senso che non dipende da noi. Quello che dipende da noi è fare le cose giuste, e penso che questo Family Day sia una cosa giusta.
Grazie ad Aldo Vendemiati, professore ordinario di filosofia morale alla Pontificia Università Urbaniana. Buon lavoro e grazie. A risentirci. Buon lavoro.